che fino a che non si raggiunge il necessario amore, uno non può correggere il peccato dei padri. Perciò è detto che i padri hanno peccati, ma i figli pagheranno. Ma dopo che arrivano a questo, immediatamente correggono i peccati dei padri, sanno che hanno peccato dall'aspetto dell'amore, e questo sarà nuovo per loro. Nella misura che rivelano l'amore, loro attirano la luce ai loro sensi, e se sentono diminuzione in quella luce è perché hanno peccato quel giorno, perché non hanno ricevuto nella piena misura l'amore. Che hanno fatto, mangiato qualcosa prima che fosse maturo. E quando voi forzate il vostro cuore per rivelare l'amore tra uno e il Creatore manda la sua divinità su lui, come detto che quando è menzionato, quando tu menzioni il mio nome verrò e benedirò te. E dalla ricollezione degli atti in sé, Ruach, e fino a che la ricollezione cresce, è la volontà e le buone azioni, dove accumulando penny si arriva a un grande ammontare. Questo è il segreto. Questo è come uno arriva alla ricompensa, uno. E il modo per comprendere questo è, sarà sentito. Ci vuole un lungo tempo che ogni risveglio dal basso dipende nella misura della correzione. E non hai bisogno di contemplare in quello che ho detto, che se c'è, qui c'è una frase ebraica, perché la misura dell'amore proviene dalla volontà. E se è così, com'è possibile di presentarla all'apice di tutto quello che tu capisci, che ognuno che assaggia e vede che il Creatore è buono è testimone di tutte queste cose, perché noi ingaggiamo in adesione con il Creatore, che l'unificazione con Lui include tutte le distinzioni nel mondo. E perciò ognuno che merita di aggrapparsi al Creatore diventa più saggio, perché si aggrappa a una semplice mente, e nel tempo dell'adesione lui lavora aderito a quello che è amato, come risultato del suo grande desiderio di rivelare l'amore. E non c'è differenza tra quello e quello che succede nel corporeo, perciò la rivelazione del suo amore, questa è la benedizione della mente. E vieni e studia, persino dal risveglio dall'alto, e chiedi agli anziani, e loro ti diranno che il completo intero è completo e intero in ogni cosa, è a completo in comprensione del futuro, e perciò non è indebolito di questo nello sforzo nella Torah e nella ricerca. E ancora di più, nessuno si sforza se stesso nella Torah come lui fa. E la spiegazione è semplice, che la sua spiegazione non è per avvicinarsi al buon futuro, ma tutto il suo sforzo è della rivelazione dell'amore tra lui e il Creatore. E perciò la sensazione dell'amore cresce e cresce ogni giorno, fino a che l'amore si trasforma in completo amore, completa, e diventa intero, completo amore. Che che loro risvegliano, aumentano dal risveglio dal basso. Bene, chiedete. Non c'è molto da dire qui in parole, perché qui parla nello sforzo in quantità e qualità che abbiamo bisogno di aggiungere ogni volta, aggiungendo penny su penny si raggiunge una grande ammontare, è solo così. In questo possiamo aggiungere il nostro sforzo, e lo sforzo dobbiamo capire che è chiamato, che se lui ha cose da superare, esamini contro il desiderio, e anche prendere il desiderio in quantità e qualità, cioè che c'è un desiderio ma non è esaminato abbastanza, e tutti questi sforzi, non il risultato ma lo sforzo, il generale sistema in cui uno vuole essere integrato lo assorbe in esso, e in questo processo c'è accumulazione fino a che è raggiunta, si raggiunge lo stato in cui la persona prende la persona nella sua intera maniera. La persona non è capace di accumulare questi sforzi insieme, perché se lui li culmina, li connetterebbe, diventerebbe indebolito nella sua ricerca, e tutto quello che lui prende, di più sente, di più capisce, se li aggiunge dentro di sé, cioè nella sua conoscenza, nella sua mente, nel suo cuore, durante questi sforzi, lui capirebbe di più e sentirebbe di più, e di più vicino si avvicinerebbe, sarebbe indebolito di più dalle esaminazioni, sia nel desiderio che nelle emozioni, in quantità e qualità del desiderio, della loro precisione, della loro qualità, e perciò c'è la materia di dimenticanza e culminazione nella persona, che ingoia, 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 fino a che dopo, secondo la legge, che c'è un ingoiamento di tutti gli sforzi, che è divorata come nella terra e non c'è rimanenza, e quando arriva alla misura che è di già equa alla luce superiore, c'è il grado di equivalenza tra il grado che è stato raggruppato in quantità e qualità con la luce, e poi uno è rivelato nell'altro, di già nella persona, e perciò questa rivelazione arriva sempre come una sorpresa, improvvisamente, e questo intero processo, percorso, è chiamato una virtù o un rimedio, che è considerato dalla persona quasi completo. Solo qui c'è il profondo pensiero del creatore verso la creatura, in modo di preparare la creatura nel modo più adatto per la luce, e perciò quanto più ricorda o no, quanto fa o no, quanto sforzi fa o meno, tutte queste cose in quantità e in qualità sono calcolati e sono nel sistema, nel generale sistema, come nella rete di connessione tra tutte le anime, e la persona ha bisogno di raggiungere lo stato dove lui diventa un attivo elemento che è benefico, attivo nell'intero sistema. Ovviamente parliamo verso le sue sensazioni e emozioni come sono rivelate verso di lui, che tutti gli occultamenti e rivelazioni sono sempre verso la persona, non è veramente quello che succede nel sistema. Quindi la persona che raggiunge il grado dell'abilità di essere un componente che è attivo e benefico dalla sua presa di coscienza e merita così la rivelazione. Perciò tutti gli ostacoli che appaiono a noi come la dimenticanza, debolezza, che ogni cosa è come se ingoiata e scompare e sempre ogni volta dobbiamo ricominciare a nuovo. Dobbiamo capire invece che tutto questo è persino proibito di fare calcoli su questo, non capiamo come precisamente sia, come sia arrangiato, organizzato in ogni passo sul cammino, dobbiamo solo lavorare sull'accelerare i tempi, di risvegliare ogni momento quanto più possibile. Da una mano diciamo che veramente la persona deve essere un'attiva parte, come dicevi, dall'altra mano diciamo che la luce fa tutto. Quindi cosa fa la luce e cosa faccio io? No, intendevo dire che il sistema esiste nella sua interezza, nella sua gloria, in uno stato che è chiamato il mondo di Ein Sof, che tutte le condizioni sono verso le creature, in modo di dargli l'abilità di gradualmente scoprire l'intero sistema. E perciò dobbiamo iniziare da un distante stato, alcuni degli stati che la persona attraverso reincarnazioni. Non iniziamo dalle particelle della materia che è stata creata dalla scintilla della luce miliardi di anni fa, e anche non siamo scesi dagli alberi ieri e siamo diventati umani da scimmie. Vediamo come questo processo culmina generazione dopo generazione, e questo è anche come siamo nella nostra vita. Cosa rimane nella nostra vita è di fare il lavoro di esaminazione. La cosa principale è intellettuale, emozionale, e perciò attraversiamo nel nostro mondo in un modo fisico di dare alla nostra bestia quello che gli necessita, e tutta la nostra intenzione è di sviluppare il grado di Adamo, e così dobbiamo arrangiare la nostra vita. Al grado di bestia la tratto solo a livello di quello che ha bisogno gli do, a livello di Adamo invece, dove la posso togliere via da tutte le confusioni e curarmi di quello, coltivarlo, perché ogni cosa qui dipende dalla società. Se la persona si disconnette, lascia completamente, poi non ha alcuna possibilità di avanzare, perché l'intera immagine di Adamo che lui deve erigere è con l'intera umanità, oppure almeno con quel gruppo che è messa davanti a lui. È sempre quando la mette come cosa necessaria per la connessione, allora in questa connessione costruisce l'immagine di Adamo in lui. E la cosa principale è l'accelerare, perché il creatore lo mette, lo porta verso il buon destino e solo deve esaminare cosa prendere per arrangiarlo. Quindi cos'è questo accelerare? Qual è l'azione che la persona fa in queste due cose? Accelerare e esaminazione. Essere simile alla luce è chiamato che tu sei nel grado di d'azione, di differenziare se stesso dall'inanimato vegetale animato.
Quando io osservo il mio desiderio come si trova in me, in questa forma naturale, e questo è il gradino della bestia, e sopra questo è chiamato il gradino dell'uomo, e io costruisco sopra questo le forme della dazione assoluta. L'uomo che inizia a distinguere queste cose, più le distingue, e allora in questa immagine della bestia che è in lui, nell'immagine dell'uomo al di sopra della bestia, se l'uomo lavora sul confine tra questa, è come incrementare la forma dell'Adamo che è in lui, qui sta tutto il lavoro. Sì. Diciamo, la forma della bestia in qualche modo è chiaro, perché questa è la mia natura, io la conosco, ma cosa è la forma dell'Adamo che creo? Io non penso che è chiaro, io non penso che si può distinguere tra una cosa e l'altra. Ti dice l'uomo e la bestia, tu le salverai, oh Dio. Cioè, distinguere tra queste due cose, come il cavaliere che cavalca il cavallo, distinguerli, tu arrivi in una forma identica alla comprensione cosa è la bestia e cosa è l'uomo, la distinzione tra loro due, veramente qui sta il lavoro, soprattutto il lavoro per il principiante. Quanto posso dedicare alla bestia e quanto io devo dedicare all'uomo, all'Adamo, al fine di creare distinzione tra di loro. E di mettere uno sopra l'altro, diciamo. Come faccio a decidere chi fa la domanda? No. Allon da Chadera chiede, sarebbe giusto dire secondo la lettera che quello che manca ad ogni singola persona è lo sforzo, dobbiamo chiedere per questo? No, non si chiede per lo sforzo, non è una cosa naturale. Non è vera, non è onesto, si chiede sempre per la cosa buona, e dopo quando si arriva al gradino, quando lo sforzo è il piacere, questo è già il gradino della servitù, del servizio, della lealtà. Questo succede quando l'uomo attraversa la barriera e si trova nei vasi di Ashpa, di dazione assoluta. Allora per lui la dazione assoluta è il pagamento, il lavoro stesso, lo sforzo, qui sta l'obiettivo, ma per il momento non lo possiamo fare, perciò una richiesta del genere non è onesta. A meno che là c'è un giusto così nascosto che fa la domanda. Timur da Istanbul chiede, come faccio a sapere che io sono nel chiarimento giusto? Noi dobbiamo capire che se io faccio gli sforzi, secondo quello che apprendiamo, è in un gruppo dove il Bore mi porta e sto provando, secondo tutte le mie capacità, di essere nel chiarimento per poter distinguere tra l'uomo e la bestia che è in me, tra questo mondo e il mondo spirituale che sono in me. Allora io faccio lo sforzo, ad ogni volta la luce agisce in corrispondenza a questo sforzo, è come un coltello, io voglio tagliare qualcosa, allora sempre sotto, devo mettere qualcosa sotto il coltello affinché mi tagli. E così quando io chiarifico, allora non devo pensare più di questo. Faccio solo la preparazione e sempre la luce completa per me l'azione. Se arriva una mente nuova, allora vado avanti. Qui c'è il fatto dello sforzo di appartenermi alla luce e la luce fa, esegue l'azione. Però gli sforzi affinché la luce faccia l'azione, queste esaminazioni, poi di preparare alla luce una cosa guasta, una cosa corrotta affinché faccia, che distingua tra bene e male, che connetta alcune cose buone insieme, qui partecipo anch'io. Sì. Che c'entra qui la frutta acerba di cui lui scrive? Pare una proibizione, ma cosa viene proibita? Si può leggerlo. Primo paragrafo. Dopo essere venuti alla conoscenza, io non lo vedo. E questo è il mistero dello scritto. Ah, beh, che nei gradini precedenti l'uomo non scopriva ancora ciò che è scoperto ora, perché il vaso che non è pronto alla rivelazione, tutta la luce che sta davanti a sé nei confronti di questo vaso si chiama la frutta acerba. Tutto riguarda l'uomo, riguarda il suo vaso. Altre domande? Sì? All'inizio del brano che abbiamo letto lui scrive: se c'è una stratagemma di aggiungere l'amore e l'uomo non aggiunge, anche questo è un peccato. Come faccio a capire che aggiungo l'amore? Anche l'esempio che lui dà è un esempio naturale, materiale. Tu dai un regalo materiale a qualcuno e piano piano puoi sentire l'avanzamento dell'amore. Io posso sentire questa cosa, però davanti alla forza superiore, davanti al Bore, quale regalo io posso dare? Come è possibile misurare se il tuo amore è proprio completo, intero? Senza le parole dei libri, questa cosa viene misurata in corrispondenza alla devozione. L'amore ha tanti gradini, veramente tutti i gradini della scala sono gradini di amore, l'adesione, connessione. Come faccio a misurarla? Più in ogni desiderio nel cuore, in ogni pensiero nella mente, da me c'è il fatto dell'azione assoluta al prossimo, e questo si chiama la misura del mio amore nei suoi confronti. Sì, diciamo, io ho un desiderio alla fine dei conti di 10 kg nel cuore, dei pensieri nella mente anche, in un volume di 10 litri, e tutto questo anche in mente, anche in cuore, sono pieni di della mia mancanza di dare in assoluto a qualcuno. Cioè all'interno del mio cuore c'è il suo cuore, all'interno della mia mente c'è il suo cuore, e allora io lavoro solo per dare in assoluto a lui. Questo è considerato amore intero, e lui si trova in me. Io entro in gravidanza, cioè si trova in me, nei miei achat, nei miei vasi. Lui ci si trova, è a lui che voglio accrescere, dare a lui in assoluto. Questo è l'amore. Non troverai la parola amore nello studio delle 10 sfirot, troverai l'azione assoluta. Perché così definiamo l'amore. Amare qualcuno significa che tu, sopra il tuo desiderio e anche contro il tuo desiderio, riempi la persona e le dai in assoluto. Sì. Lei ci dà sempre gli esempi di 10 kg, 10 litri, varie cifre. E cosa vuoi che io te lo dica in onde, in frequenze, in micro, macro, in distanze? Dimmi cosa, loro ci danno esempi in varie misurazioni. I padroni dello zoo, diciamo. Come faccio ad iniziare a sentire queste misurazioni dentro? Questo io non lo so, però quali sono 10 litri, 10 kg, in qualche modo te li puoi raffigurare? Perciò uso questo, non qualche altra misura. Quello che abbiamo in maniera naturale. Sì. Lei ci sta parlando come se fosse molto chiaro. Io sto dicendo le grandezze, le differenze tra il desiderio, ma quando io sono in un chiarimento interno, non ci sei arrivato, ma tu sai che se ci arriverai allora avrai veramente questi sentimenti. Fino a quanto voglio mangiare? Un pochino, non è così, non fa tanto male, ci posso dimenticare, normalmente non è male, io non sento ancora, io sono molto affamato, proprio io non ce la faccio, io non penso di niente, proprio con i dolori, con... Dipende, abbiamo dalla misura dove ti si dice ma vuoi un caffè, un po' di tè?
No, le cose caffè o là.
Vabbè, magari un bicchiere di tè. Fino a che tu sei disposto ad inghiottire tutto, non importa cosa. Proprio non importa cosa. Proprio la buccia dell'arancia, basta riempirti. Hai mai sentito la fame? Fame proprio. Che sei disposto a mangiare ogni cosa, non importa che. E allora vedi che c'è distanza, c'è, come faccio a delineartela? Questa è una mancanza. E allora in che cosa puoi misurare la mancanza? Che sei disposto ad inghiottire tutto, anche questo tappeto qui, da un lato, dall'altro lato non puoi mangiare più niente, così proprio fino al punto come un gatto pieno così di ciccione che sdraiato e basta. Come fai a misurarlo? In quale scala? Questi sono i nostri vasi? È possibile misurarlo secondo la rinuncia che sono disposto a fare per giungerci? Magari questo è un criterio? No, perché la mancanza non è annullamento, una mancanza. Annullamento è già l'importanza di qualcosa paragonata all'importanza della mia mancanza. È giusto, se al mio bimbo manca qualcosa e lui piange perché vuole mangiare, allora io in questo dimentico La sua mancanza opprime la mia mancanza, io ne dimentico che volevo qualcosa, ma sempre mi preoccupo solo di riempire la sua mancanza. Questa è già la misura della Shpa, diciamo che è una dazione assoluta, ma ribadisco, come fai a misurarlo? Allora, quando l'uomo arriva alla sua realizzazione dei propri vasi, allora la sua mancanza, la mancanza del prossimo, i massach, discernimenti, i gradini. Non c'è più del desiderio di ricevere la forza della resistenza nei confronti del prossimo, nel senso che prevale il prossimo al di sopra di se stesso, è la misura della forza superiore la quale si rivela in base all'uguaglianza della forma in questo sforzo che egli sta facendo. Non c'è oltre a questo. Una cosa molto semplice, questo elemento, questa cellula spirituale è molto semplice. Molto semplice, il desiderio, come io preferisco, faccio il prossimo diventare più importante di me, ma non lo faccio automaticamente, ma con i chiarimenti, con la volontà, con la comprensione. Io preferisco questo, cioè di essere incorporato nel gruppo. Il processo è molto preciso, il processo è molto consapevole. Io so dove vado e cosa sto chiedendo, cosa e dove voglio incorporarmi, integrarmi. E allora sì, io desidero essere colui che sente il prossimo più di me stesso e di preferirlo nonostante rimane come il prossimo, e si rivela anche proporzionalmente la misura dell'odio, la separazione tra di noi, e io al di sopra di questo desidero di avere la capacità di preoccuparmi più di lui che di me stesso. Così costruisco una cellula di d'azione assoluta, e dopodiché in una maniera graduale, diciamo, tu lo puoi chiamare che questa è un'unità di Ashpa, di d'azione assoluta, dopo 2, 3, 4, così aggiungi gradualmente in questa azione di aggiungere, c'è un'aggiunta qualitativa e quantitativa. Se è arrivato a 10 ha una qualità diversa, se è arrivato a altro 10 c'è una qualità ancora più diversa, però tutto segue lo stesso principio. Ama il tuo amico come te stesso, che è più importante di te, e tu sempre esamini, tu lo tratti così o no? O no? Sì o no? Dove chiedere? Dove fare? E tutto questo lavoro è un lavoro interno, un lavoro interiore, perciò si chiama la saggezza dell'occultato, la saggezza nascosta. Sì. Lui dice, il Signore ha ispirato la sua divina presenza nel mistero della memoria. Che è questo mistero della memoria? Beh, il mistero della memoria, per quanto riguarda noi, il mistero della memoria significa che tutto quello che l'uomo faceva e tutto quello che è stato già inghiottito, nel senso che andava come l'acqua in sabbia, poi ritorna. C'è una qualità molto speciale, ciò appartiene al concetto generale dell'occultamento, che tutti gli sforzi dell'uomo sono occultati e dopo si rivelano. Lui lo dice in una maniera diversa, che c'è qualcuno nel negozio che scrive e tu non ti ricordi, però da lui nel suo quadrino è scritto per bene e per male, ma dopo lui fa il conto, tutto è scritto. Secondo quello che è scritto qui, io devo memorizzare con la mia mente? No, no, tu non lo puoi fare, ma devi preparare te stesso, ed anche non mentalmente. Il cervello serve solo per preparare il sentimento. Tu devi preparare te stesso emotivamente al fatto che tutto quello che fai oggi è molto simile al mondo virtuale. Qualsiasi cosa che fai nell'internet, dove entri, dove hai toccato una volta in questa rete, tutto si trova là dentro. Dopo, nella fine della vita, uno ti può dire: guarda cosa hai fatto. Tu, diciamo, sì, con il tuo conto, arrivi alle porte del giardino di Eden, ti si dice: signore, ora facciamo il conto. Dove Google? Gli altri motori lo hanno, motori di ricerca diversi, talmente più di potenza. Guarda cosa hai fatto. Qui hai fatto la bella vita, qui hai fatto scemenze, qui hai letto qualche cosa, qui. Ma è come nell'internet, così in tutta la vita. E poi? Ora vuoi? Ora ti spetta il giardino di Eden, ti fa un conto questo di fronte a questo, sai più o meno. Si vede che bisogna mandarti indietro. E poi non facendo il lavoro che fai ora, sai. Allora, come mai lui scrive nel mistero della memoria, come mai non nel mistero del sentimento? Cosa significa? Essere maschio, essere nel superamento, che nel senso che tutti gli sforzi suoi si elevano fino a che si aggregano in una misura che si chiama Sea, o la quota. Ribadisco, conservalo e memorizzalo. Amica, io vedo una settimana sei tutto di salute, una settimana sei malato, ci vuole tempo per guarire dalla lezione. E questo è vero. C'è un fatto che tu non passi alla prossima fase fino a che non sei raddrizzato. C'è un pensiero logico, pensi da un lato all'altro, un lato all'altro, e quando cade un sentimento, allora il sentimento non ha a che fare necessariamente con un motivo. Io posso ridere in circostanze molto tristi, Rav dice non lo raccontare agli altri, noi comunque pensiamo di te ancora. E allora? E poi il contrario, la domanda è: quello che lui raccomanda nella lettera è di mettere un ordine in questa successione, cioè se io rido devo capire cos'era a volte l'uomo si ricorda di qualcosa, sì, e allora deve essere una successione, una cosa. Non comprendiamo, non capiamo. Non capiamo in che modo si connettono i pensieri, tutto certo in una forma molto precisa, ma non comprendiamo, non sei abile a farci nessun calcolo, perché alla fine dei conti, scusami, ma tu sei così piccolo in paragone a questo sistema così grande, e comunque sei connesso a tutte le sue parti e a tutte le sue cellule, e il sistema è tutto connesso a te, e perciò quello che succede a te non succede per colpa tua, ma succede per via della tua integrazione con l'intero sistema. E farci il calcolo? Penso che alla fine della correzione noi potremo farlo, non è nemmeno un calcolo, ma il sentimento sarà sufficiente per poter sentire queste cose in una forma semplice, come la luce superiore e semplice che colma tutta la realtà. E allora per te tutto questo sistema sarà semplice, perché questo lo sarai tu. Però prova nel sentimento uno non è capace. Se iniziassimo a immaginarcelo nella mente, allora sarebbe filosofia, la forma rivestita della materia. Perciò non ci occupiamo di questo, non è reale, non è il nostro lavoro, non possiamo camminare in questo, perché altrimenti ti distacchi completamente dal cammino. Allora questa è la corruzione, cioè la mia tendenza, perché quale tendenza, dice Rav? La mia tendenza di comprendere in quale situazione emotiva mi trovo e di legarla a quello che è passato, quello che è successo nel passato, quello che succederà. No, queste sono situazioni semplici, più definiti, tra i due gradini, passato e presente, futuro, che vuoi legarli, il presente, determinare da dove. Questo può essere in qualche modo utile, ma normalmente non è utile, perché tu ci vuoi trovare la giustificazione allo stato, non che cerchi subito come approcciare alla connessione, alla adozione assoluta. Abbiamo parlato della porta delle lacrime che rimane aperta, cioè qui c'è anche il fatto di aggiungere, al momento che senti, che uno sente una, che il suo amore si raffredda, allora fa delle stratagemme. Ma la domanda è se questa tendenza è una cosa che bisogna sviluppare o lasciarla. Sto chiedendo rispetto allo studio, perché ci sono le definizioni che studiamo, più ci incorporiamo uno dall'altro, nell'altro arriviamo all'aumento del sentimento e così arriviamo alle lacrime. Tu vedi, siamo stati nel congresso, nel deserto, no? La fiamma del deserto, cos'era? Tanto cervello? No. Tanta emozione, integrazione, c'erano i più nuovi, più giovani che erano alcuni mesi con noi insieme, sono stati impressionati profondamente e sono stati con noi. E dove la loro mente, cosa potevano fare? Invece tutti i nostri vasi sono sentimentali, e per chiarire il sentimento corretto, per sempre guidarlo correttamente, per questo, secondo la tua necessità, riceverai il cervello. E allora riceviamo un po' di vasi dallo Zohar. Passiamo alla parte successiva della lezione.